Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano, e Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. In questo brevissimo brano della finale del Vangelo di Matteo troviamo tutto quello che possiamo pensare e dire della Santa Trinità, e non perché si nomini il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non solo per questo siamo certi della fede della prima Chiesa, della concezione trinitaria di Dio, ma perché qua c'è scritto, bisognerà andare a guardare adesso con calma, lo vedremo, c'è scritto che cosa vuol dire che Dio è uno e tre. Bene, vediamo insieme questa cosa. Dobbiamo partire da una considerazione. Se noi immaginassimo Dio, non un Dio trino, ma un Dio monadico, cioè un Dio non solo uno, ma che non può considerarsi in relazione, come un Dio fisso, che sta lì da qualche parte, o fosse anche un Dio che non stesse lì fisso, ma da tutte le parti. Se anche noi fossimo immersi in questo Dio, un Dio senza relazione, sarebbe per noi esattamente un altro. Perché sarebbe un altro? Perché se anche ci circondasse, se anche fosse continuamente in mezzo a noi, davanti a noi, sopra di noi, sarebbe uno in se stesso, fisso nell'adorazione di sé, ma senza alcuna relazione con noi. Se noi dicessimo che un Dio così solitario ci appartenesse o fosse dentro di noi, dovremmo dire che noi siamo già divini, siamo già Dio, perché se parte di Dio è in noi, noi siamo già Dio. E questo non è possibile. Noi non siamo Dio. E questo penso che c'è qualcuno se lo crede, ma penso che ci accorgiamo abbastanza bene che non siamo Dio. Allora, non possiamo ammettere un Dio così. Perché tra l'altro un Dio che fosse così solitario e altro rispetto a noi, non sapremmo interpretarlo, non potremmo conoscerlo e non potremmo, a partire dalla relazione con Lui, amare nessuno se non condividere con gli altri qualche cosa, pronti ad uccidere tutte le volte che gli altri non si riconoscessero in questa fede. Dunque noi non possiamo credere questo. Ma noi questo Dio però non l'abbiamo conosciuto così. Non è un'idea filosofica. Non ci hanno detto, c'è un Dio, dove sta? Non lo so. Allora fai qualche cosa, che ne so. Cosa si deve fare? Cosa è meglio fare? Dei sacrifici? Perché se è un Dio che sta solo, mi ascolterà. Se è un'idea filosofica, si relazionerà con me. No, certo che no. Allora io metto da parte questo Dio. Io non voglio conoscere questo Dio. Io mi proclamerò ateo, senza Dio, prima di averlo conosciuto. E allora aspetterò, e allora mi accorgerò che questo Dio, Lui, viene verso di me. E viene verso di me non perché io sia il migliore di tutti, ma perché riconosce in me qualcosa che lo riguarda. Allora io dovrei guardare a me stesso e dire: Dio, c'è qualcosa in me che ti riguarda così che tu vieni da me? conosciuto un uomo che si è avvicinato alla mia vita e ha detto delle parole meravigliose. Io gli ho creduto. Mi è parso che nessuno come lui potesse raggiungermi a tal punto. E se avessi voluto evitare qualcuno, avrei evitato certamente lui, perché la sua tenerezza, la sua misericordia, la dolcezza del suo tratto, la capacità di intendermi, di capirmi, di guarirmi, di raggiungermi, io non l'ho vista mai. E costui, quando si è avvicinato a me, non mi ha parlato altro che di te, non mi ha mostrato altro che quello che fai tu, o che io penso che faccia tu, cioè creare sempre, operare sempre, salvare sempre, avere sempre misericordia. Allora, quando ho visto questo, ho creduto in lui e ho cominciato a conoscere te. L'ho seguito per i tratti più aspri dell'esistenza. Ho visto i momenti in cui ha manifestato la sua gloria, insegnando in modo meraviglioso e operando miracoli e prodigi. Ho visto delle cose mai viste. Ho riflettuto su questo. Ma poi mi sono accorto che costui aveva una missione che non era la mia, che io non avrei capito. Ho dovuto seguirlo fino alla morte, fino a che fosse riprovato da tutti gli anziani e i sacerdoti. L'ho visto mettere in croce e là, lo confesso, tutte le volte che lo ripenso in croce sento dentro di me uno squarcio incredibile, perché dico: come è possibile che uno che mi parla della vita eterna vada in croce? Come è possibile che uno che si dice figlio di Dio si lasci trattare così? E l'ho visto nei bambini che si sono ammalati, l'ho visto nelle persone giovani che sono morte, l'ho visto nella povertà, l'ho visto persino là dove la violenza di alcuni ha ridotto in schiavitù altri. E allora ho detto: come potrò capire che costui e tutti quelli che come lui hanno vissuto questa esperienza di morte, come è possibile che possano parlare di te, che sei l'amore, che sei il creatore di tutte le cose, che è scritto in te sulla sapienza che nulla disprezzi di quanto è creato, se no non l'avresti neanche creato. Allora, che sconcerto è questo? Allora mi sono detto: tutto è vuoto, tutto è vano, allora non c'è nessuna esperienza, non si può capire nulla. Mi sembrava di poter sentire qualcosa dentro di me quando vedevo costui agire nella mia vita, ma poi tutto è finito in croce. Poi però qualcosa mi ha chiesto di credere oltre quello che era possibile credere, cioè che non fosse morto, che fosse morto ma risorto. E allora mi sono trovato peggio di prima, nell'incapacità di raffigurare un uomo come me che potesse risorgere. Ed è là che è successo il prodigio, è là che io ho capito che c'era qualcosa in me che riguardava te e che riguardava lui. E questo qualcosa non era più una cosa, era qualcuno. Parlava in me, diceva delle cose in me, io non le capivo. Mi sforzavo di entrare, ma non comprendevo. Gemiti inesprimibili, diceva costui, fino al giorno in cui, ascoltando nella chiesa una parola, ho riconosciuto che questi gemiti erano interpretabili alla luce di questa parola. Allora ho detto: ma allora costui parla in me. Certo che parla in me, e mi fa incontrare l'altro, e mi fa perdonare, e mi fa chiedere perdono. Costui in me apre una via nuova che io non conoscevo, una via che parla di te e che mi ricorda il tuo figlio. Allora ho posto lo sguardo a questa parola e ho trovato il tuo figlio che mi diceva: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, grazie alla morte che ho accettato e alla resurrezione che ho ricevuto come un dono. Dunque io adesso, volendo restare con voi fino alla fine del tempo, vi invio perché andate a dire a tutto il mondo che questa è la logica della vita eterna, una logica che ci riconcilia a un Dio lontano, che ce lo fa sperimentare come un Dio presente, come un dono di grazia che ci guarisce, che ci mette in relazione, che risana le nostre ferite e soprattutto che uccide la paura della morte e da essa ogni paura che trovi in questo fenomeno della storia, della vita, la sua fonte, la sua scaturigine. Allora ho ascoltato questa parola che mi diceva: andate e battezzate nel nome del Figlio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè non solo un rito liturgico, non solo un sacramento visibile, ma prendete le persone, avvicinate la logica dell'amore del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il Padre, consegnate loro questa presenza dello Spirito, perché escano dalla mentalità di questo mondo, abbandonino il modo di vedere le cose, la smettano di vivere schiacciati dalle cose che non vanno e si fidino di questa relazione. Fateli morire dentro quest'acqua e ritirateli fuori nel battesimo, perché conoscano in che modo il Padre mio li ama. Io da parte mia resterò con voi fino alla fine del tempo. Resterò non come uno davanti a te, ma come uno in te, che agisce in te, che per mezzo di te si comunica, attraverso di te si fa conoscere. Dunque una vita nuova, un tempo nuovo, un sapore nuovo di vita veramente eterna. Vedi, amico mio, spiegarti la Trinità sarebbe stato veramente difficile. Partire da un'altra prospettiva che avrebbe messo in difficoltà, e forse era questo che volevi, rimanere in difficoltà per, dentro questo alibi, per non doverti mai sentire chiamato o addirittura inviato a fare qualcosa, ma penetrare il mistero trinitario dentro una preghiera, perché questo ho pensato di fare stamattina, ti ha fatto accorgere che questa può essere pure la tua preghiera e che attraverso questa preghiera tu puoi penetrare questo amore, puoi cominciare a vivere in modo diverso e insegnare a vivere in modo diverso questa generazione incredibile. Ma anche se tu non lo volessi fare, la potenza che Gesù dice mi è stata data dal Padre, questa agirà dentro il tuo battesimo. E che tu lo voglia o no, basta per dire qualcosa che non dovrei dire, e che tu lo voglia o no, e che tu lo permetta o no, questa potenza si manifesterà, non perché è appannaggio tuo che si manifesti, ma perché è il disegno del Padre, e contro il disegno del Padre, te lo dico, neanche il tuo peccato ce la farà a ostacolare. Sia lodato Gesù. Padre Santo e misericordioso, non avremmo potuto avere questa confidenza con te e chiamarti Padre se il tuo Spirito non ce lo suggerisse in ogni istante. Non potremmo ascoltare questa suggestione dello Spirito se il tuo Figlio non ce lo avesse acquistato per sempre. Dunque noi ti abbiamo conosciuto, ti conosciamo, ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo grazie a questa divinità che è in noi, che vive in noi come relazione e promessa di una relazione eterna. Noi ti benediciamo, Padre, perché riconosciamo di essere indegni di tanto amore. Siamo meravigliati di così tanta misericordia. Degnati adesso di mettere sulle nostre labbra e nel nostro cuore la preghiera autentica. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, che celebra la relazione trinitaria e fonda su di essa tutta la speranza di tutti i secoli, di ogni popolo, fino alla fine. Possa la tua Chiesa, possa il Papa in questo tempo parlare le lingue degli uomini e ricondurli a te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, noi ti ringraziamo per tutti i benefici che abbiamo ottenuto, anche senza meritare, soprattutto senza meritare. Oggi, contemplando l'amore trinitario che vive in te e vive in noi per grazia del tuo Figlio, noi ti chiediamo di riconciliarci con tutti quelli che ci hanno fatto del male o ai quali abbiamo fatto del male. Tu conosci le vie impervie dell'uomo e rendi possibile ogni cosa. Affidiamo a te questa speranza, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, la tua presenza ineffabile ci è diventata cara grazie al volto del tuo Figlio. Il tuo amore lontanissimo ci è diventato familiare grazie alla presenza dello Spirito. Permettici di consolare quelli che sono nel dolore e nel pianto, di rialzare i libri, di perdonare quelli che sono caduti, di ricostruire questa Chiesa, questo popolo per il quale il tuo Figlio ha versato il suo sangue. Degnati, Padre Santo, di consolare tutti i tuoi figli, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, interessi più grandi, apparentemente, dei nostri pensieri, muovono la storia. E mentre millantano questa grandezza inaccessibile, in realtà generano morte, dolore e distruzione. Ma noi abbiamo creduto nella tua parola, abbiamo sperato nel tuo intervento. Snuda il tuo santo braccio e metti a riparo i tuoi figli battezzati in tutto il mondo dalle insidie del male, da ogni pericolo, da ogni sopruso. E mentre alcuni danno la vita per questo, concedi anche a noi di convertirci, di espiare per i nostri peccati, di cambiare la nostra vita totalmente. Te lo chiediamo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.